siamo nel 1792, siamo nell'agosto-settembre del 92. Le cose hanno subito un'altra accelerazione. In che cosa consiste questa accelerazione? È passato un annetto circa da quando è stata approvata la Costituzione. I lavori sono durati anche parecchio, ma la Costituzione non durerà molto. Infatti, nell'estate del 92, sotto i colpi delle sconfitte subite dall'esercito rivoluzionario e della minaccia del duca di Brunswick che lancia l'ultimatum ai francesi: non torcete un capello a Luigi XVI e a Maria Antonietta, altrimenti ve la faremo pagare, tanto stiamo per entrare a Parigi. La scena era quella che abbiamo visto la volta scorsa, e cioè la vignetta satirica con cui i francesi si prendono gioco del proclama del duca di Brunswick e dicono: con il proclama noi possiamo, puntini puntini, insomma, utilizzarlo come carta igienica. E sembra un modo di esorcizzare una paura molto concreta, quella di non farcela, perché effettivamente i rischi di non farcela sono molto presenti, molto reali. Ad ogni modo, la cosa importante dal punto di vista politico è che c'è un'insurrezione popolare, si spalancano le porte delle carceri, si fa strage del clero refrattario, si fa strage dei nobili, quelli che sono rimasti, gli altri sono già fuggiti e hanno fatto bene a quanto pare. Il re viene immediatamente messo sotto stato d'accusa, si chiedono nuove elezioni perché? Perché non va più bene avere la monarchia, si vogliono elezioni a suffragio universale, per cui si va al di là della Costituzione del 91, una nuova assemblea costituente che elabori una nuova costituzione e l'inizio del processo al re. Siamo nell'autunno del 92. La nuova assemblea, votata questa volta a suffragio universale, si chiama Convenzione Nazionale, per cui riepiloghiamo i vari termini. Gli stati generali sono quello che sappiamo, poi abbiamo avuto l'Assemblea Nazionale Costituente, che è stata battezzata nella sala della Palacorda, alla quale si sono poi aggiunti i deputati del primo e del secondo stato invitati dal re. Poi abbiamo l'Assemblea Legislativa, che è il primo parlamento rivoluzionario, quello votato nel 91 dopo che la Costituzione è entrata in vigore. Prima abbiamo sempre avuto dei governi provvisori. Adesso, nell'estate del 92, la legislatura è stata bruscamente interrotta dalle insurrezioni popolari, dalle stragi nelle carceri e dal fatto che la gente ha voluto indizione di nuove elezioni che superassero di fatto la vecchia Costituzione e che nominassero un'assemblea in cui ci fossero dei deputati, i quali avevano il duplice compito di formare un governo che traghettasse la Francia in questo momento delicatissimo e in secondo luogo elaborare una nuova costituzione, e questa costituzione doveva essere di carattere repubblicano. Teoricamente c'era un dibattimento per stabilire se monarchica o repubblicana, ma il fatto che il re fosse messo alla sbarra e che molti sostenessero che non era neanche necessario processare il re, perché il re era re e in quanto re era colpevole. Colpevole di che cosa? Del fatto di violare l'eguaglianza tra gli uomini. Ma c'è una costituzione, quella del 91, che dice che il re esiste, che ha delle funzioni e che è anche molto importante. Non importa. Ovviamente i partiti di sinistra, i montagnardi, sostengono appunto che il re va mandato a morte in quanto re, oltre che in quanto traditore. Invece i partiti di destra, modello Foglianti, stabiliscono che c'è una costituzione, delle leggi, la separazione dei poteri. Non è che si può mandare a morte uno così. Ci vuole un processo, anche perché ammazzare un sovrano significa suscitare l'ira delle potenze straniere, perché già prima c'era la paura del contagio, ma adesso vedere rotolare la testa di un re significa sostanzialmente identificarsi in quella testa da parte degli altri sovrani d'Europa e quindi temere che la prossima testa eventualmente sarà la propria, anche perché circolano ormai da molto tempo strane storie, strane opere drammaturgiche in cui l'eguaglianza degli uomini in forme magari molto allegoriche, molto simboliche, molto criptate, però circolano, per cui non sia mai che anche i tedeschi, che anche gli spagnoli, che anche altrove, insomma, si possa pensare a questo. Non parliamo degli inglesi, perché gli inglesi l'hanno fatto un secolo prima, per cui la cosa è possibile. Allora siamo arrivati alla Convenzione Nazionale. Adesso avete capito, la Convenzione Nazionale è l'assemblea eletta a suffragio universale maschile, dopo le insurrezioni e i tumulti di piazza. I compiti sono quelli di amministrare una situazione molto difficile. perché le truppe stanno perdendo. Ma come vedremo tra poco ci sarà la prima vittoria, la vittoria di Valmy, che insomma accende il lumicino della speranza. Forse non è tutto perduto, forse ce la facciamo. Ecco, cosa ci aspettiamo dall'esito delle elezioni che questa volta sono tenute a suffragio universale e non a suffragio ristretto? Cosa ci aspettiamo? Nella prevalenza delle forze politiche, destra, sinistra, centro, vi ricordate la Palude, la destra, e poi Montagnardi o la sinistra. Come cambierà la distribuzione del suffragio adesso che a votare sono tutti e non più soltanto i ceti abbienti? La sinistra aumenta, è ovvio che sia così. E infatti abbiamo la sinistra che è rappresentata appunto dai giacobini, dai cordiglieri, e aumenta i propri consensi, e poi abbiamo i girondini che si collocano invece a destra nella funzione che era stata dei foglianti, e poi al centro abbiamo la Palude. Nel frattempo si diffonde la notizia della vittoria di Valmy. È una piccola vittoria, ma è tanto importante perché significa che alla fine ce la possono fare, o perlomeno sono ancora in partita, che non è tutto finito. Ma notate che questa psicosi per cui sembra che il nodo scorsoio stia per soffocare la rivoluzione continua a essere presente come sentimento, ecco, del popolo, per cui questo giustificherà quello che accadrà dopo, cioè il terrore giacobino, ma tra poco vediamo. Il re viene messo sotto stato di accusa. Questo è il risultato invece degli schieramenti che si sono presentati alle elezioni. La Palude risulta ancora la parte dominante, però non conta. Perché non conta? Perché non avendo una precisa ideologia, di volta in volta si aggregano agli oratori più eloquenti, più capaci di convincere, per cui in effetti a fare i giochi all'interno della convenzione sono o la destra o la sinistra. Qui il punteggio è questo: i Montagnardi sono a quota 200, i Girondini a quota 160. Ovviamente i Girondini sono a destra e rappresentano lo schieramento moderato, oggi noi diremo garantista. Dobbiamo fare il processo al re? Sì, dobbiamo farlo, e dobbiamo anche cercare che sia un processo vero, che non sia un processo con una sentenza già scritta. Ma chi è che sta prevalendo all'interno della convenzione? I Montagnardi, che sono quota 200, e i Montagnardi premono perché il processo sia celebrato alle svelte e insomma che non si vada tanto per il sottile, tanto è chiaro che è colpevole. Notate che in uno stato di diritto il Parlamento non dovrebbe permettersi di esprimere giudizi intorno alla colpevolezza di nessun imputato, neanche di un sovrano, perché la separazione dei poteri consiste appunto in questo, cioè nel fatto che un potere non deve dire all'altro quello che deve fare e non deve esercitare pressioni, neanche indirette, neanche di fatto, per fare in maniera che un giudice debba emettere un certo verdetto piuttosto che un altro. Ovviamente questa è una cosa teorica che però non è semplicissima, e qua vorrei appunto domandare a voi: può esistere la fattispecie o il caso in cui la magistratura sia indotta a rendere un verdetto che non è pienamente giusto? La giustizia terrena ovviamente non è che sia mai garantita, perché si giudica sulla base di quello che si è capito, di quello che si sa, delle prove che si sono raccolte, e non sempre le prove sono così schiaccianti da poter dare la certezza matematica assoluta che le cose stanno in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Ma voglio dire, quando la giustizia può non essere completamente limpida? Questo è un tema classico di educazione civica, visto che dobbiamo farla, facciamola con un po' di senso e un po' di costrutto. Ditemi un po', oggi noi siamo in uno stato con separazione di poteri, il governo, il Parlamento, la magistratura non rispondono uno all'altro, non è che la magistratura sia controllata dal governo o dal Parlamento, no, ha la sua struttura apicale, gerarchica, che risponde al suo interno, e viceversa gli altri poteri. Ma è possibile che succedano delle condizioni di contesto, di contorno, per cui il giudizio di un giudice potrebbe non essere completamente limpido e non rispondere solamente alla sua coscienza di aver studiato il caso, di aver ascoltato tutti e quindi alla fine di aver applicato la legge nella maniera migliore possibile, umanamente parlando, perché poi l'uomo può sbagliare, nessuno credo chieda a un giudice di essere infallibile, gli si chiede di fare il meglio possibile sulla base di quello che sa e di quello che la legge stabilisce. Se poi ha dei dubbi, sarà bene che mandi assolto l'imputato, perché vige la presunzione di innocenza nel nostro ordinamento, per cui se non sei sicuro che uno sia colpevole devi pensare che sei innocente, cioè questo è l'obbligo di legge in sostanza. Dice: no, ma quello c'è una faccia che non mi piace. Ho capito, ma se non hai delle prove che abbia fatto il male, mettiamo che fosse nel posto sbagliato, mettiamo che ci siano tanti indizi, ma se questi indizi non sono sufficienti non puoi mandarlo colpevole, puoi mandarlo, devi assolutamente assolverlo, va bene? Assolverlo o perché non sussiste il fatto, per insufficienza di prove, che puoi fare, ok? Può esistere invece una condizione, ritorno a formulare la domanda, per cui la giustizia non sia limpida? Questo è interessante perché si applicherebbe al caso. Qui abbiamo le forze politiche, in particolare quelle di sinistra, Giacobini e Montagnardi in generale, Cordiglieri, che dicono: ma che facciamo anche il processo? Dobbiamo fare il processo a un re? Stiamo scherzando? Il re è colpevole, è ovvio. È ovvio, chi è che ci ha portato in queste condizioni? Il re. E invece i girondini dicono: beh, no, calma, calma, cioè il re deve avere un processo. E perché? Perché la giustizia non è che possa essere fatta così a sentimento, a furor di popolo. Cioè la giustizia richiede un dibattimento, delle prove, delle accuse, una difesa. Ma non perdiamo tempo, stanno per invaderci. Vogliamo che il re rimanga ancora in vita quando magari arrivano le truppe prussiane e austriache? È una cosa che vogliamo evitare, quindi ammazziamolo e facciamola finita. Ok, questa è un po' la situazione del 92-93. Allora, siete arrivati alla risposta? Allora, mafia e corruzione, cioè la corruzione articola un po' cosa significa. Corruzione del giudice? Sì, però questo è un caso particolare, cioè nel senso, sì, è ovvio, a questo punto però non è un problema del sistema. Il sistema è perfetto, se poi uno viene corrotto è logico che non fa bene il suo lavoro perché lo fa in base alla corruzione, questo sicuramente. Però non è il sistema in sé che non funzioni. Io sto parlando di una cosa più sottile. Infatti i giudici vengono pagati bene perché si spera che pagandoli bene non siano corruttibili, cosa che è molto dubbia perché, come ci dimostra la vita tutti i giorni, chi è ricco vuole essere ancora più ricco, non è che ci sia un livello di ricchezza tale per cui, modello Fausto, uno dice: no, beh, questo istante può durare eternamente. No, no, ne vuoi ancora e di più. Quindi insomma, forse quella è una pia illusione che un buono stipendio metta al riparo dei tentativi di corruzione. Quindi la risposta è sì, però non è un esempio pertinente. Teoricamente i poteri sono separati, ma è possibile che poi alla fine un giudice si senta in dovere di condannare o anche di assolvere qualcuno che invece andava assolto oppure condannato? E questo naturalmente sto dicendo in maniera tale che ci sia una specie di interferenza con l'autonomia della magistratura, che dovrebbe essere sacrosanta in ogni ordinamento di stato di diritto. Sì, in base alla Costituzione del 91 il re non può violare l'indipendenza della magistratura perché la Costituzione separa i poteri, la carta costituzionale lo dice chiaramente. Ma io parlavo poi nella contemporaneità, cioè oggi come oggi, cioè intendo dire, siamo sicuri che essendo i poteri separati il giudizio del giudice sia sempre limpido, sia sempre non toccato da pressioni indebite tali per cui il giudizio del giudice potrebbe non essere pienamente in scienza e coscienza, ovviamente con i limiti umani, ma in scienza e coscienza? Ma non dovrebbe esserlo, perché il giudice dovrebbe essere, appunto, non dovrebbe, ma certo le persone possono essere corrotte, possono essere faziose indubbiamente, però rimane ancora nei limiti della persona umana, capisci? Anche l'arbitro, se magari segretamente parteggia per una squadra, va bene, però calcola che ci sono anche più gradi di giudizio, per cui, non so, un verdetto sbagliato potrà essere corretto eventualmente da un altro giudice successivamente. Provate a pensare, per esempio, non lo so, nel caso in cui venga messo sotto processo un politico perché è accusato di essere corrotto. Forse l'opinione pubblica e la stampa potrebbero, essendo indignate, chiedere a gran voce che venga condannato a pene esemplari. E quindi il giudice potrebbe sentirsi gli occhi addosso puntati di chi? Del popolo, che chiede al giudice di fare giustizia, che lo chiama eroe nazionale, che lo lusinga e lo considera il salvatore della patria, colui che deve riportare ordine in un mondo disordinato e corrotto. I giornali potrebbero avere gli occhi puntati, in qualche maniera anche minacciarlo velatamente. Non so, se tu non lo condanni, questo politico corrotto o questo partito politico di corrotti, noi poi veniamo a vedere la tua vita, vediamo, tu sei giudice, ma hai sempre pagato le tasse? Hai preso qualche multa per divieto di sosta? Andiamo un attimino a vedere che cosa sei. Mi spiego, cioè voglio dire, il popolo, per esempio, oppure i mass media, i giornali, la televisione, possono esercitare una fortissima pressione su un giudice. Per esempio, non lo so, un uomo viene accusato di aver stuprato una ragazzina per strada. Sono stati anche casi anche recenti. Quel giudice deve poi sentire, raccogliere le prove e magari non è convinto, non ci sono abbastanza prove, ma c'è l'indignazione della gente e c'è l'indignazione dei mezzi di comunicazione e questa indignazione è come un peso enorme che il giudice deve portare, perché lui sente che tutti vogliono che quella persona vada condannata e ci sono degli indizi, ma non sarebbero sufficienti di per sé. Questa pressione può essere molto pesante da sopportare da parte di qualcuno da cui tutti si aspettano un certo verdetto e che magari in coscienza non vorrebbe renderlo, ma è talmente forte la pressione che quasi diventa inevitabile dar credito alle voci o agli indizi e magari dare per verità una cosa che invece è soltanto indiziaria e non è sicura. Quindi la voce che ti dice dentro, ma questo dovrebbe essere presunto innocente, se non ho prove tangibili, concrete, potrebbe essere un po' tacitata dalla forte pressione. Capite? Quindi voglio dire che fare il giudice è un mestieraccio molto complesso e l'indipendenza è certo garantita dai poteri, ma ci sono molti modi per interferire con la resa di un verdetto. Quando uno giudica deve sapere che sempre, soprattutto nei casi che scuotono l'opinione pubblica, c'è la volontà da parte della gente che il giudice faccia quello che ritiene il popolo essere giusto, ma il giudice dovrebbe applicare le regole, le leggi con freddezza, con serenità, con calma, con senso critico, con diffidenza, non cadendo subito alle conclusioni, ma sempre cercando la controprova, la controargomentazione anche di ciò che è evidente, di ciò che è apparentemente evidente. La vita è piena di coincidenze per cui uno viene trovato con la pistola fumante in mano, ma magari non c'entra niente. I telefilm e i romanzi gialli ci hanno deliziato con innumerevoli casi in cui uno sembra evidentemente il colpevole, invece poi non lo è, e si trova lì per circostanze imponderabili o per una casualità. Le cose casuali succedono, quindi intendo dire che i giudici che hanno condannato effettivamente il re si trovavano più o meno in questa condizione. Il re, la gente lo voleva morto, in più anche una parte della convenzione nazionale voleva che il re fosse morto, che venisse mandato a morte, e i giudici lo hanno trovato colpevole. È stato veramente limpido questo processo? Allora, formalmente chi se ne intende di diritto, non è il mio caso, potrà dire se il procedimento legale è stato seguito correttamente, se le prove sono state fornite correttamente, se la presunzione di innocenza è stata data oppure no. Però è evidente che quel giudice ha fatto quello che tutti gli chiedevano, quindi l'indipendenza non c'è veramente stata, perché l'indipendenza è soltanto quella per cui uno fa il suo lavoro di dare un verdetto sulla giustizia nell'ombra, nel silenzio, quando gli altri sono occupati a fare altro. Ma se hai il fiato sul collo della politica, dei partiti, dell'opinione pubblica, del governo, è logico che il giudice è un eroe, cosa che non è di tutti gli uomini, e quindi può anche prendersi la responsabilità di dire qualcosa che delude tutti, ma deve anche sapere che deludendo tutti forse poi se la prenderanno con lui e diranno: come mai hai mandato assolto qualcuno che per noi invece è colpevole? Andiamo a vedere, non è che sei corrotto? Non è che nella tua vita c'è qualcosa di non precisamente limpido? Insomma, concludendo il ragionamento, mi pare che l'ultima cosa da poter dire sia questa: quando c'è una giustizia che viene fatta sotto i riflettori, con l'opinione pubblica molto reattiva, con una forte indignazione popolare e sotto l'impulso di un'attenzione spasmodica da parte dei mezzi di comunicazione, soprattutto oggi di massa, quel povero giudice sarà molto difficile che possa fare giustizia. Sarà molto difficile. Anche dovesse decidere contro l'opinione di tutti, potrebbe essere portato a farlo proprio per il fatto che si sente il fiato sul collo, la pressione addosso, e quindi reagisce dicendo: io non faccio quello che volete voi e faccio quello che penso che sia giusto, ma magari lo fa anche andando al di là della realtà, proprio come dire, per scrollarsi di dosso questo peso, come diciamo un arbitro che venga fischiato da un intero stadio e che decida agli ultimi 5 secondi di una partita della finale mondiale un rigore che decide la partita. È molto difficile prendere quel tipo di decisione perché hai il fiato sul collo da parte di milioni di persone che ti guardano, che ritengono che tu sia o il colpevole oppure l'eroe che ha salvato la partita e viceversa. In sostanza, non stupiamoci del fatto che il re sia stato mandato a morte. Oggi la storiografia è concorde nel dire che il processo era già scritto e doveva dare come esito la morte. Anche se fosse stato rispettato l'iter processuale, ciò nonostante il giudice avrebbe dovuto essere solo contro un paese che voleva il verdetto della condanna a morte. Cosa non frequente, diciamo semplicemente così. È molto più facile che un giudice dica sì, essendo anche tra l'altro lui stesso vittima del fervore popolare, perché un giudice è comunque parte del popolo, quindi può essere a sua volta indignato, ma non dovrebbe esserlo. Un bravo giudice dovrebbe estraniarsi dalla faccenda e non sentirsi indignato, giudicare freddamente sulla base di fatti ed evidenze e non sulla base di sentimenti, emozioni, passioni, indignazione, rabbia, frustrazione. Tutti questi sentimenti dovrebbero rimanere fuori. Qui Quindi, in sostanza, per un buon funzionamento della giustizia è molto meglio se l'opinione pubblica si fa i fatti suoi e se il governo se ne disinteressa e se il Parlamento non ne parla, in maniera da lasciare veramente il giudice da solo con i suoi consiglieri, con tutte le garanzie di legge, a operare nell'ombra e nel silenzio. Laddove invece il processo diventa un campo di calcio, lo stadio, e si accendono le tifoserie, quel povero giudice deve essere eroico per riuscire a mantenere l'equilibrio nella sentenza. Quindi l'interferenza tra i poteri, un conto è escluderla in teoria sulla carta e un conto è che non esista nella realtà. In realtà può esistere anche nella separazione di poteri. E questo è un esempio perfetto. Per cui la morte del re avviene nel gennaio del 93, quando dopo un processo molto sbrigativo, che è stato quasi per così dire concesso da Montagnardi e da Cordiglieri e Giacobini, i quali non lo volevano neanche, viene trovato colpevole e viene condannato alla ghigliottina, cioè alla macchina moderna, illuministica, la tecnologia che uccide infallibilmente, quasi senza far soffrire, a parte la sofferenza psicologica di uno che sa di dover morire. Nell'ottobre dello stesso anno toccherà anche a Maria Antonietta, la quale è colpevole di che cosa? Del reato di essere regina, probabilmente. Ecco. Quindi non è che la rivoluzione francese abbia dato prova di capacità di essere veramente uno stato di diritto, di riuscire a costituire uno stato di diritto. È un classico esempio di fallimento dei principi di Montesquieu, per cui la giustizia non dovrebbe avere niente a che fare con il governo né con il Parlamento e tantomeno con il popolo. La giustizia di piazza, la giustizia a furor di popolo, la giustizia dell'indignazione popolare è quasi sempre ingiusta, perché prende nel mucchio e fa una giustizia sommaria. La giustizia popolare è una giustizia feroce. Questa è l'immagine che ci fa vedere appunto Luigi XVI stravolto. Dice che comunque ha affrontato la morte con dignità e con fermezza, quella dignità e quella fermezza che non aveva tanto avuto durante le fasi della rivoluzione. Tutto era successo troppo in fretta, sono passati 3 anni circa da quando è scoppiata la rivoluzione francese. Chi l'avrebbe mai detto 3 anni prima che lui sarebbe morto di una ghigliottina tra le braccia del suo stesso popolo? E di lì a poco appunto anche Maria Antonietta. La scena finale, si vede appunto il corpo di Luigi XVI, tutto allacciato all'interno delle cinghie della ghigliottina e la testa esposta al popolo, il quale è soddisfatto di aver ottenuto il risultato di aver assassinato il sovrano o perlomeno di averlo eliminato. Da questo momento in poi quindi siamo alla Repubblica. Dobbiamo cominciare a contare la prima Repubblica francese. Perché dico questo? Perché oggi c'è la quinta Repubblica francese, per cui nel frattempo la storia delle repubbliche si è molto moltiplicata. Cominciamo a contare, intanto siamo alla Repubblica numero 1. Bene, si sta elaborando una Costituzione. Qui vi faccio vedere che nel luogo in cui fu decapitato Luigi XVI c'è oggi la Place de la Concorde, la piazza della Concordia, con questo bello obelisco egiziano. Quindi non c'è più il luogo fisico, c'è una bella fontana nel luogo esatto in cui è stato decapitato Luigi XVI. Il problema del re è stato risolto. Il problema dell'invasione è stato tamponato, adesso bisognerà decidere come gestire la faccenda. Si sta scrivendo una Costituzione repubblicana, adesso la Convenzione Nazionale è egemonizzata dalla sinistra, la quale ha le proprie idee. Per esempio, la prima idea è che è responsabilità dei francesi andare a liberare gli altri popoli oppressi. All'inizio era semplicemente una paura che gli stranieri avevano rispetto ai francesi, adesso diventa la realtà. Noi abbiamo fatto la rivoluzione, il dovere degli illuministi è quello di spargere il seme della luce che rischiara le tenebre, e il dovere dei rivoluzionari è di liberare i popoli oppressi. E come si fa? Si fa con l'esercito, continuando a vincere le battaglie e poi via via passando al contrattacco. Andiamo ad aiutare gli altri popoli a fare quello che abbiamo fatto noi, cioè abbattere la monarchia, abbattere la tirannide, come dicono loro, e giudicare, processare e magari appunto ghigliottinare i propri stessi sovrani. È il nostro preciso dovere, perché noi siamo il bene e fuori di noi c'è il male. Anche questo è un principio che è stato modernamente applicato, per esempio negli anni 2000, nei primi anni 2000, dopo l'attentato alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono, Washington, insomma, si è cominciato a pensare che la democrazia fosse un sistema ottimo in cui le persone sono libere di votare, ci si esprime liberamente, sono garantiti i diritti dell'uomo, c'è la possibilità di arricchirsi attraverso il sistema capitalistico, però ci sono parti del mondo in cui democrazia, benessere, diritti umani non sono rispettati. tipicamente si pensa al mondo arabo, al mondo musulmano, al mondo islamico, e siccome il mondo islamico in quella fase stava attaccando l'Occidente, per esempio attraverso gli attentati degli aerei, delle Torri Gemelle, insomma era un preciso dovere dell'Occidente aiutare questi popoli che non desideravano altro che poter essere liberi e prosperi come l'Occidente a costruire la democrazia. E da lì in poi sta tutta la campagna militare, ora in Iraq, ora in Afghanistan, ora in altri luoghi del mondo, per aiutare i popoli a liberarsi. Il concetto era: esportiamo la democrazia, cioè la libertà, la parità uomo-donna, il benessere, il modello di sviluppo occidentale, con risultati non molto esaltanti, perché poi sono stati risultati provvisori. Una volta che poi le truppe NATO si sono ritirate da questi territori, di solito sono ricaduti all'interno di un regime islamico fondamentalista, come per esempio in Afghanistan in tempi recenti. Però sono convinti che la rivoluzione sia un valore universale, non è un fatto francese, riguarda tutti, quindi il dovere dei francesi è esportare. Notate che adesso stiamo per capire perché Napoleone, da un certo punto di vista, è il figlio della rivoluzione. Tra poco arriverà Napoleone Bonaparte. Napoleone finisce per unificare l'intera Europa sotto le truppe francesi, che conquistano a destra manca, cominciando dall'Italia per poi spingersi nell'Europa centrale, poi in Spagna. Insomma, conquisteranno a destra manca. Praticamente l'unico stato che veramente, più di uno, resterà del tutto libero è l'Inghilterra, fuori dal continente, la Russia, che viene invasa ma non viene totalmente piegata, l'Austria sarà costretta continuamente a delle paci sconvenienti perché viene sistematicamente sconfitta, pure la Prussia, che era uno stato militare e militarista molto efficiente, viene sconfitta. E anche Napoleone, perché fa tutte queste conquiste? Ma per portare la rivoluzione, per portare la libertà, una libertà che assomiglia tanto a un impero francese, assomiglia tanto all'impero francese, infatti poi a un certo punto diventa imperatore, però di per sé lui dice: io porto la libertà agli altri popoli. Insomma, a questo punto la rivoluzione francese è diventata un pericolo, una mina vagante, e se ne accorgono veramente tutti. Prima c'era stata l'Austria, la Prussia, adesso si crea una coalizione antifrancese con l'idea che no, bisogna soffocare questo che è un obbrobrio. Innanzitutto aver ammazzato il sovrano non è stata una buona idea, perché ovviamente ha indignato e scandalizzato tutta Europa. E laddove c'erano degli stati titubati, adesso ci sono soltanto stati determinati a intervenire. Facciamo un elenco degli stati aderenti alla prima coalizione. Notate che per domare Napoleone Bonaparte si arriverà alla settima coalizione, quindi continuamente alleanze che vanno in frantumi, che poi si ricompongono con l'unico intento di strangolare la Francia rivoluzionaria. Inghilterra. Tra l'altro è anche strano, perché l'Inghilterra, se ci pensate, dovrebbe essere tutto sommato favorevole a un regime di carattere liberale, perché per esempio in Inghilterra c'è il Parlamento, per cui in effetti non ci sarebbe niente di strano a volere un Parlamento. Però è vero che qui hanno assassinato il sovrano dal loro punto di vista, oppure hanno fatto il processo e l'hanno trovato colpevole. È una repubblica, quindi è qualcosa di più avanzato. C'è il suffragio universale? Non c'è il suffragio universale in Inghilterra. Poi non dimentichiamoci gli antichi attriti Inghilterra-Francia, attriti che sono manifestati in America, attriti che sono manifestati nella guerra dei sette anni, per cui c'è un atteggiamento che l'Inghilterra ha sempre di diffidenza. E se c'è uno Stato che crea dei problemi, l'Inghilterra interviene per garantire la propria supremazia a livello globale. Quindi Inghilterra, la Prussia e l'Austria, le abbiamo capite, si sono mosse per prime. La Russia, la Spagna, la Savoia, la Toscana, la Chiesa e Napoli. E Napoli. La Spagna, vi ricordo che in Spagna regnano i Borboni, che sono collegati a quelli francesi, quindi gli hanno ammazzato un parente sostanzialmente, ghigliottinando il re di Francia. Ecco, comunque c'è grande entusiasmo e cominciano a fioccare vittorie su vittorie, al punto che il Belgio viene del tutto annesso alla Francia, prime vittorie, e addirittura la Savoia, che era appena diventato, vi ricordate, nel Settecento il regno di Sardegna, perde l'indipendenza, viene conquistata dalla Francia. Quindi insomma, dopo l'inizio così lento, come una specie di diesel, comincia a carburare l'esercito rivoluzionario e comincia a mietere delle vittorie sempre più esaltanti. Nel frattempo vi ho fatto vedere che ci sono i palloni aerostatici, perché l'uomo vola nel Settecento. Cominciato a volare attraverso una nuova tecnologia, che è quella appunto dell'aria calda, che permette a una cosa pesante di diventare più leggera. leggera mediamente rispetto al volume d'aria e quindi ci si può sollevare. Subito si pensa a un impiego militare, a cosa possono servire i palloni aerostatici? Non sono molto manovrabili, non sono sicuramente veloci, una volta che vanno non si sa mai come farli atterrare, servono essenzialmente per spiare dall'alto lo schieramento. Per un generale avere a disposizione un pallone aerostatico è una bella cosa, perché la guerra non la vedi dall'alto, la vedi da raso terra e a volte non è chiaro quello che sta succedendo, ma una visione panoramica ti permette di vedere bene i rilievi, le truppe nascoste, i tranelli, i movimenti delle truppe, e quindi hai una visione sicuramente più panoramica. I fratelli Montgolfier sono quelli che hanno inventato questo sistema, che resterà buono fino al 1903, quando nasce il primo aeroplano dei fratelli Wright.